Carissimi fratelli, ecco, vi do il benvenuto a tutti voi di questa zona pastorale di Reggio Nord, che come ogni anno siete qui per onorare la Madonna e anche per incontrare il Vescovo all'inizio di questo anno pastorale, un inizio ormai che va sempre più addendrandosi verso il cammino pieno, forte, e penso che in tutte le vostre parrocchie, sotto la guida dei vostri parroci, avrete cominciato ad attuare già quelle indicazioni pastorali che all'inizio di questo mese ho inviato a tutti voi come frutto di quella ricerca che ci ha tenuti impegnati nel mese di settembre e di ottobre per trovare sul tema della comunione quelle indicazioni che, attuate nelle nostre realtà parrocchiali, potessero farci vivere questo mistero importante che è la Chiesa come comunione. Ringrazio il vostro vicario Don Antonio per le parole di saluto che mi ha rivolto. Anche a voi devo dire quello che ho ripetuto a tutte le altre zone pastorali, che noi quest'anno, con tutte le indicazioni che vi sono state date, abbiamo un obiettivo particolare. Qual è questo obiettivo? Cercare di maturare noi, a partire da me vescovo e poi dai sacerdoti, diaconi, religiosi e tutti voi fedeli che siete più attivi nella realtà delle vostre parrocchie, e poi da voi a tutti gli altri cristiani, dobbiamo raggiungere l'obiettivo di capire che non possiamo identificare la Chiesa con la gerarchia della Chiesa. Papa, vescovi, sacerdoti. Per cui quando diciamo "ma la Chiesa", immediatamente il pensiero corre al parroco che ci sta sullo stomaco o al vescovo che sta ancora di più dei parroci sullo stomaco. Ma che quando diciamo Chiesa, noi dobbiamo capire che la Chiesa è quel mistero di comunione, quella realtà di comunione che ci tiene tutti uniti nel nome del battesimo. Per cui anche il Papa è membro della Chiesa, anche il Papa fa parte della comunità della Chiesa, anche se col ruolo di guida di tutta la Chiesa. È importante raggiungere questo obiettivo, perché in questo modo ci sentiamo più responsabili, che tutti noi dobbiamo essere protagonisti del rinnovamento della Chiesa. La Chiesa non cambia se cambiano i sacerdoti o che cambia il vescovo. La Chiesa cambia se tutti i fedeli che credono cercano di attuare quei valori importanti che possono rendere la Chiesa la presenza di Dio in mezzo a noi. E adesso cerchiamo di guardare questa liturgia della parola per cogliere qualche aspetto che ci possa servire anche per chiarire alcune indicazioni pastorali che avete ricevuto all'inizio di questo mese di novembre. Siamo alla penultima domenica dell'anno. Domenica prossima si conclude l'anno liturgico e la Chiesa ci fa celebrare come ultima festa dell'anno il mistero di Cristo, centro di tutta la creazione, centro di tutta la storia umana. Questo mistero che viene espresso con questa categoria umana, la regalità di Cristo, Cristo Re. E allora oggi la Chiesa, sapendo che domenica prossima guarderemo a Cristo Re, ci fa pensare alla fine. Fine dell'anno vuol dire che la storia ha fine, la storia umana finisce, che questo mondo finisce, che noi stessi che siamo protagonisti di questo mondo e protagonisti della storia finiamo con la nostra morte. E allora la Chiesa ci ricorda che noi questa verità, che tutto finisce, non la possiamo mettere da parte come se non ci fosse, ma che nello stesso tempo non possiamo pensare a questa verità con l'angoscia con la quale noi guardiamo abitualmente la morte. Certo, la morte fa paura a tutti. La morte è l'ultima grande sofferenza che noi abbiamo. Però sappiamo che cristianamente la morte ci apre alla vita, ecco il mistero della risurrezione di Gesù che viene vissuto da noi. E allora la Chiesa ci invita a guardare a questa realtà ultima della fine della storia, della fine del mondo, della fine di noi stessi, avendo davanti agli occhi quella che è stata la fine storica di Cristo uomo, che è morto ma che è risorto. La messa domenicale, fra poco io consacrerò il pane e il vino qua assieme ai sacerdoti, dirò mistero della fede e voi risponderete: annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. È l'atto di fede importante che illumina tutto il nostro cammino di fede e illumina soprattutto il mistero della nostra morte, il mistero della fine dell'uomo, il mistero della storia umana. Noi non possiamo guardare alla morte come la guardavano i pagani. Quando San Paolo scrive ai fedeli di Tessalonica, annunciando l'evento della risurrezione, e dice a quei fedeli di Tessalonica: fratelli miei, ma voi non dovete guardare alla morte come quelli che non hanno speranza. Noi abbiamo la risurrezione dietro le spalle e davanti a noi, e non possiamo essere come gli altri che non hanno speranza. Miei cari fratelli, c'è bisogno che noi questa verità la ripeschiamo un poco nel sottofondo della nostra coscienza. Quando ero in parrocchia, com'era triste quando veniva la gente a ridosso del giorno dei morti a far segnare le messe per i defunti. Segnavano per Tizio, perché alla fine dice: ma chissà se c'è un'altra vita. Ma come? Come chissà? E quante volte noi viviamo i nostri funerali non illuminati da questa speranza che è la risurrezione. E vedete che quanto più si abbassa questo livello di fede nella risurrezione, tanto più si alza l'intolleranza verso il dolore, verso ogni sacrificio, verso la morte stessa. perché certi problemi ce li poniamo oggi e 50 anni fa non ce li ponevamo? Pensate, la richiesta del suicidio, oggi si vuole fare una legge perché si dice abbiamo diritto a toglierci la vita, perché la vita è mia. Uè, la vita è mia. E quando me la sono data io la vita? Quando? Chi di voi si è dato la vita? Chi di voi ha deciso un giorno, voglio vivere? La vita è dono di Dio attraverso l'amore dei genitori. E se la vita è dono, va consegnata a Dio come dono. La parabola dei talenti. Beh, che ne hai fatto della vita, di quello che ti avevo dato? Ah, dice, ho fruttificato 10, 5, 4. No, io per l'amor di Dio avevo paura, ho sotterrato. Disonesto. Paga questa tua negligenza. Dicevo che quanto più si offusca la fede nella risurrezione, tanto più aumenta l'intolleranza. Perché oggi ci poniamo il problema del diritto al suicidio? Perché abbiamo perduto la fede nella risurrezione. E allora vedere uno che soffre, che senso ha la vita se questo soffre? Che senso ha far nascere un bambino se nasce con un handicap? E lo pensano e lo dicono i cristiani, quelli che poi che si suicidiano e i parenti vogliono che i funerali si facciano in chiesa. Ditemi, ditemi. Cioè la Chiesa è cattiva che ha rifiutato, ma ditemi, che senso ha un funerale in chiesa di una persona che ha detto, quando noi in chiesa diciamo annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, quando questa ha detto no alla vita e ha dimenticato la morte e risurrezione di Gesù? Noi dobbiamo far rinascere questa fede nella risurrezione e la dobbiamo trasmettere ai piccoli, perché se i piccoli in famiglia ci vedono dire, ci sentono dire certe espressioni, captano, assorbono, e domani anche loro saranno indifferenti. Certo, non dobbiamo prendere il Vangelo come la descrizione fisica di come verrà la fine del mondo. Sapete che Gesù ci ha dato insegnato delle verità, e queste verità ce le ha trasmesse con il linguaggio appropriato alla mentalità. Pensate alle parabole. Che cosa sono le parabole? Se oggi Gesù vivesse in mezzo a noi, e penso che se vivesse a New York, non inventerebbe delle parabole della pecorella, del pastore che porta al pascolo. Sono bambini che a New York non sanno manco cosa sono le pecorelle, forse. Avrebbe usato il linguaggio della scienza, il linguaggio della civiltà di oggi, macchine che camminano. La parabola del buon samaritano l'avrebbe raccontata forse, dice, uno ha avuto un incidente stradale e invece di fermarsi se n'è scappato, e quello è caduto in mezzo, è stato trovato sulla strada, e tanta gente che passa con la macchina se ne infischia. L'avrebbe forse raccontata in questo modo la parabola. Così quando ha dovuto parlare della risurrezione, della fine del mondo, e ha parlato in linguaggio che noi diciamo, gli studiosi dicono apocalittico. Quindi non dobbiamo pensare che le stelle cadono sulla Terra. Immaginate la Terra piccola, la stella, il Sole, che è la stella, una delle stelle più piccole e infinitamente più grande della Terra. Non è questo. Però ci ha detto una cosa Gesù. Ci ha insegnato che noi dobbiamo rendere conto a Dio che finirà il mondo, il sole, la luna, finiranno queste cose. E noi ci troveremo faccia a faccia con il Signore, il quale ci chiederà conto della nostra vita. Però vedete, che immagine ci ha portato? Per parlare della fine, l'immagine della primavera, non l'immagine dei terremoti, non l'immagine della distruzione, anche se tra i segni ci saranno queste cose, dice lui, dice Gesù, ma ci porta l'immagine della primavera, il fico che mette i germogli. Quindi ci indica che questo passaggio sarà un passaggio verso la vita, ecco la risurrezione, e che noi dobbiamo guardare alla fine del mondo, alla morte, come questo passaggio che ci mette nella vita. Anche a 90 anni, quando si guarda alla morte, non si guarda alla morte pensando al nostro corpo che diventa cenere, ma pensando alla nostra vita, che da 90 anni, quando forse camminiamo stentatamente e ci devono sorreggere, si riapre una vita nuova, una primavera nuova, che è la vita nel cielo con il Signore. E questa è la nostra fede. Ed è così che dobbiamo guardare alla fine, la nostra fine. È così che dobbiamo guardare la nostra morte. Certo, la morte è dolore per chi resta e per chi va, ma è un dolore allietato, rasserenato da questa vita che ricomincia. Ora vedete, qual è l'attività della Chiesa, delle nostre comunità cristiane? Ecco, è iniziato l'anno, le solite cose, il catechismo, i corsi di preparazione, la messa, i bambini, la cresima. Perché facciamo queste cose? Perché sappiamo che stiamo percorrendo tutti un cammino che ci conduce verso questo approdo. E questo cammino non lo facciamo da soli, lo facciamo con la comunità, lo facciamo all'interno di una comunità. Bella l'immagine di Don Antonio all'inizio, quando ha salutato, ha parlato del pellegrinaggio nel segno della vita. Si cammina. Nelle parrocchie abbiamo ripreso il cammino, e il pellegrinaggio che tutte le zone pastorali fanno qui in cattedrale all'inizio del nuovo anno pastorale è segno di questo cammino. E quando noi domenica prossima riaccompagneremo l'immagine della Madonna in pellegrinaggio verso il santuario, il suo santuario, daremo l'immagine di una comunità cristiana che cammina nel segno della fede, nel segno della speranza, nel segno della vita, nel segno dell'aiuto reciproco che ci diamo. Se potessimo scoprire queste verità e potessimo capire che la vita delle nostre comunità deve servire a questo, a renderci solidali l'uno con l'altro per questo cammino che dobbiamo percorrere. Allora il termine, il tema della comunione, che deve costituire oggi per quest'anno l'obiettivo della nostra vita, ci deve dare proprio l'immagine di questo popolo di Dio che assieme cammina, che assieme condivide la fede, che assieme trasmette la fede. E permettetemi di chiudere questa omelia ricordandovi una cosa importantissima che spesso noi dimentichiamo, il valore della messa domenicale. Ma l'avete sentito dire tante volte, perdonatemi se lo devo ripetere. Ma perché dobbiamo lottare? Io penso ai sacerdoti che devono inventare tante formule per indurre i genitori a mandare i bambini a messa la domenica. Ma non è umiliante, ditemelo. Che il bambino deve venire dopo la messa a portare il cartoncino, mettimi la firma, oggi sono stata a messa. Che immagine diamo ai bambini? Non mi fanno la prima comunione se non ho almeno 20 firme. Dice, ma il parroco perché lo chiede? Ma il parroco in un modo o un altro deve pur usarlo per farvi capire che è necessario che i bambini vadano a messa la domenica, o no? Che ci rimandate a fare i bambini al catechismo se poi non vanno a messa la domenica? La formazione cristiana non è una scuola, l'ho mandata a scuola, ha imparato la geografia, che è la capitale dell'Inghilterra è Londra, basta, si può fare la prima comunione? No, ha imparato i 10 comandamenti a memoria, che se ne fa? La formazione cristiana è esperienza di fede. Quando io ho parlato ai ragazzi che Gesù è rimasto per noi sull'altare nell'Eucaristia, allora papà e mamma che prendono per mano i bambini, andiamo a messa la domenica e incontriamo Gesù. Ah, dice il bambino, adesso capisco, perché la catechista mi ha detto che c'è il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Questa è la catechesi. Ma possibile che per far capire questo ai genitori i parroci devono ricorrere a questi espedienti umilianti? E non riuscite a capire che la messa non è una preghiera, ma tanto il mio bambino la domenica gli faccio dire io il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ma la messa è il Padre Nostro e l'Ave Maria? Cos'è la messa? Cos'è la messa? Che stiamo facendo noi oggi? Stiamo celebrando la messa. Ma quando è che raggiungiamo il punto culminante della messa? Quando dopo la consacrazione del pane e del vino, dopo che io ho detto mistero della fede, voi risponderete come? Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. Ecco il significato della messa domenicale. La comunità che si ritrova assieme, non per dirsi il rosario, non è che condanno che se i fedeli si ritrovano assieme per il rosario sia un male, ma per farvi capire che noi la domenica ci ritroviamo assieme per qualcosa di più importante che non il rosario. E qual è questa cosa importante? Facciamo memoria di Cristo morto e risorto, che è il centro della nostra fede. E lo facciamo come questa memoria? Ripetendo quello che Gesù ha detto e fatto nell'ultima cena. Ecco perché diciamo, come possono i bambini venire a sentire una lezione di catechismo e mancare a questo appuntamento che è formativo, è educativo? Miei cari fratelli, siamo popolo di Dio in cammino e questo popolo di Dio, il giorno del Signore, viene in chiesa, si ritrova assieme per dirci l'uno all'altro: fratello, coraggio, Gesù è risorto, che ti è successo in questa settimana? Problemi economici, problemi di salute, problemi di rapporti a livello familiare, tuo figlio non va bene, tra te e tuo marito e tua moglie le cose non vanno bene. Cristo è risorto! Ecco la messa domenicale. Coraggio! Perché se Cristo ha vinto la morte, questi nostri problemi verranno vinti. Miei cari fedeli, se riuscissimo a capire così la messa domenicale, non ci sarebbe nessuno che si giustificherebbe nel dire non ho tempo, durante la settimana faccio tante cose, la domenica voglio un po' di tempo a mia disposizione. Non ha capito niente della fede e poi si lamenta che Dio è lontano. Ma come Dio è lontano? Dio è qui, sei tu che ti sei allontanato. Il pozzo d'acqua è qui, sei tu che non vuoi bere, che ti lamenti del Padre Eterno. Mi cari fratelli, guardando alla fine del nostro cammino qui su questa terra, sappiamo che il Signore è con noi e nell'Eucaristia ci dà questa forza, questo pane di vita che ci fa camminare verso di Lui. E guarderemo la morte non come segno di distruzione, ma come una primavera che ricomincia. Amen.